Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Rinascimento privato di Maria Bellunci, riduzione di Chiara Valerio.
Dodicesima puntata.
I tanti onori che mi erano stati fatti dall'imperatore irritavano qualcuno, e difatti mio figlio non veniva più in corte vecchia, e se veniva discorreva di cose vaghe o magari scherzava, non affrontava mai un discorso sostanzioso. Valendomi dei tempi di libertà che mi potevo permettere, radunai la mia gente e partii per Ferrara. Vi giunsi sentendo vivo lo slancio antico. Presi d'assalto la scalea del Benvenuti e mi fermai al primo ripiano. Mi scendeva incontro Alfonso a darmi il braccio. «Non ho più gli anni», dissi ridendo, «per salire questa scala tutta di corsa, nemmeno per incontrarmi con voi». Ricordammo le nostre gare su quei gradini ripidi e venne fuori che molte ne avevo vinte io sui miei fratelli. Alfonso intanto mi conduceva ai suoi camerini nuovi. Alla parete di uno di essi c'era un quadro che annunciava qualcosa di soleggiato. Il suo potere di raggiamento fu così potente da inanimirmi fino a farmi dire che quel baccanale dipinto dal signor Tiziano gli poteva essere invidiato da qualunque monarca. Il pittore metteva nella rappresentazione l'allegrezza calma e piena della vita di mio fratello. Da giovane Alfonso non aveva conosciuto quell'allegrezza, ma solo esplosioni quasi brutali di forza fisica che lo facevano poi rinchiudere in sé, nuvoloso. A poco si era maturato in modo giusto e ora gustava i piaceri dell'equilibrio. Levando il capo verso di lui, gli domandai se avrebbe sposato la sua bella Laura Dianti. Alfonso osservò che nelle corti non si smette mai di cerlare. Non aveva idea di quello che avrebbe fatto in futuro, questa era la verità. Ad ogni modo sarà cosa fatta bene, e scusatemi questo mio modo troppo sbrigativo. Vi governate in modo eccellente, fratello mio. Forse avete avuto ragione a non volervi impacciare con una terza moglie. Dopo un poco passai ad un tono spassionato. Alfonso, voi, che siete stato molto vicino all'imperatore in questi ultimi tempi, credete davvero che Carlo consentirà a legittimare il figlio della Boschetta? Quella donna è decisa, vuole che Federico nomini subito erede il suo bastardello. Alfonso ebbe uno scatto. Non mi dite che voi, sorella mia, siete la sola persona al mondo a non sapere la risposta dell'imperatore. Gravemente assentii. Ebbene, Carlo ha detto: non farei una tale vigliaccheria per tutto l'oro dell'universo e neppure per un altro regno che raddoppiasse il mio. Ero alleviata e mortificata. Alfonso si viene a sedere vicino a me. Ma che succede, sorella mia? Voi non sapete quello che nella vostra corte tutti hanno già commentato. Della risposta imperiale per il riconoscimento non mi è arrivato nulla. Capirete adesso perché sono qui a Ferrara, da voi. È un'agonia sentirmi così esclusa senza sapere che cosa accade intorno a me. A voi solo il coraggio di dire la verità. Esposi realisticamente i fatti, avvertendo il peso delle parole. Confessai che Federico, poco dopo il mio ritorno da Roma, mi aveva serrato di nuovo le porte della cancelleria. Talvolta egli mi chiedeva consiglio, ma in privato, senza testimoni. Sì, ero ormai extramuros. È impossibile, esplose Alfonso. Una donna come voi. Ma vostro figlio ha così poco senno da non servirsi del vostro giudizio. Io che vi ho avuto alleata in momenti di crisi, posso ben testimoniare che la vostra saggezza è quasi profetica. Quanto mi sdegna il vostro Federico. Ma come può dimenticare che voi avete il senno degli estensi? Mi attenni ad una specie di ironia familiare. Gli sdegni lasciateli a me, fratello mio. Le condizioni dei tempi presenti producono questi casi. A me non importa, purché le nostre cose procedano con ordine. E fuori di casa nostra niente trapeli e non ce ne venga danno né biasimo. Così dimostrate meglio e di più il vostro intelletto, Isabella. Avete fatto bene a venire qui. Io vi aprirò la mia cancelleria. Ogni documento che vi riguarda vi sarà mostrato. Oggi voi saprete per prima una notizia da far smuovere i palazzi di Mantova. Ditela subito, martellai ansiosa. Ieri è morto subitamente a Casale Monferrato per una caduta da cavallo il giovane marchese Bonifacio Paleologo. La successione passa ora a suo zio Giovan Giorgio Paleologo, malato a morte, come è noto a tutti. Maria e Margherita, sole figlie rimaste ad Anna d'Alençon, si ripartiranno il Monferrato con tutte le sue ricchezze. E pensare che Maria è stata ripudiata da vostro figlio, che per di più ha accusato quelle gentildonne di aver usato il veleno per uccidere la sua boschetta. Mi sembrò di essere chiamata da un suono di tromba. Dissi concitata: non torniamo sugli errori passati. Ma voi stimate davvero che il matrimonio di Federico con Giulia d'Aragona stia molto a cuore all'imperatore? Federico ha fatto anche questo, rispose con sarcasmo Alfonso. Ha sottoscritto il contratto nuziale sotto gli occhi dell'imperatore e mai Carlo abdicherà la sua maestà di ordinatore del mondo. È vero, ma l'altro matrimonio con Maria Paleologa era preesistente, non poteva essere sciolto. A noi, a nessuno piace questa Giulia, che è solo un'imposizione intollerabile della volontà imperiale. Alfonso tenne a lungo lo sguardo su di me. I pensieri turbinano nella vostra testa, quasi li vedo. Voi state immaginando di retrocedere nei tempi e nelle azioni, rendere di nuovo libero Federico e dargli Maria. Siete una vera estense, sorella mia. Dovreste governare un regno. Meritate un premio. Meditò un momento e si mise al tavolo scrivendo qualche cosa su un foglio che poi mi dette aperto. Era un'istruzione per il suo residente ferrarese a Mantova, Anteo Rinuccini, perché venisse in segretezza a me e mi rivelasse quanto conosceva su ogni argomento attinente alla situazione matrimoniale del duca, con le più ampie implicazioni e nessun riserbo. Il signor Rinuccini, intimo della corte della Boschetta, è in verità mio fedele suddito e molto scaltro. Vi informerà per mezzo mio adesso e sempre, e voi non fiatate con nessuno di questi colloqui. Io non ne parlerò mai. Già vi lanciate col pensiero sulla strada di Mantova, non è vero? Tempestosa sorella mia. Non persi tempo a riflettere. Quasi sospinta dall'affettuoso incitamento di Alfonso, tornai a Mantova. La corte era tutta in sommovimento. Non avevo mai visto tanta gente nella sala del Leumbruno per le stanze e per la loggia. Preceduta dai suoi trombetti si annunciò una deputazione popolare che voleva dichiarare al duca quanto il suo popolo amasse Maria Paleologa e la desiderasse duchessa di Mantova. Setaioli, ricamatori, agucchiatori, berrettai e gli artigiani delle altre scuole avevano mandato i loro rappresentanti e tutti approvavano ciò che diceva il Panizza, capo dei berrettai. Erano con loro due giuristi per testimoniare gravemente che io ascoltavo la vera voce del popolo, manifestata a me, essendo il duca al suo palazzo del tè. I due dottori, dopo lunghi confronti sui codici, esprimevano il parere che Maria era legittima sposa del duca e che quel matrimonio si doveva rispettare. Sfollarono lentamente, quasi col desiderio di assistere ad altri avvenimenti di corte, gli artigiani delle corporazioni e poi tutti gli altri cittadini e cortigiani, rimettendo a me quella loro speranza. Più tardi, quando ognuno, e persino le mie donne, si furono ritirate, uscii nel mio giardino segreto dove, introdotto da Pirro, apparve il signor Rinuccini. La perfetta bellezza, in qualunque momento si mostri, interrompe, almeno per qualche istante, il corso del tempo, fissandolo in un momento unico e immutabile. Così avveniva per il giovane ferrarese. Il colore pieno e corposo del sole verso il tramonto illuminava un esemplare sorprendente d'umanità in un istante della giornata che sempre ci sorprende. E mi veniva in mente quanto si era detto di un ritratto incomparabile che pareva gli fosse stato fatto in segreto dal signor Tiziano, dove il giovane teneva in mano un guanto, probabilmente di Ocagna. E il gentiluomo si sedette con agio sul panchetto che gli indicai. Parlò di Alfonso, sul quale disse parole di molto rispetto. Affrontando l'argomento, assicurò che non c'erano manovre da parte di quella perfetta signora che aveva l'onore di portare il mio stesso nome, né da parte del duca Federico. Benché molto dei loro discorsi comparisse giornalmente in foglietti satirici che si leggevano attaccati alle colonne del palazzo e in altri luoghi. Anche questo, dissi tra me, scommetto che l'ultimo artigiano di Mantova conosce le cose meglio di me. Il Rinuccini cominciò da buon cortigiano, ma con una certa aria riassuntiva, a lodare la devozione di Federico alla mia persona. Ritornava di continuo sulla frase di lui: mia madre è una gran donna. Talvolta però mitigava le osservazioni sulla signora Boschetta con un fermo: non tutto però dipende da lei. Una volta era toccato a lui mettersi a guardia fuori della porta, e poiché i luoghi erano stretti ed encheggianti, aveva udito i loro discorsi. Ridendo col suo solito modo che sembrava carezzevole ed era pertinace, la Boschetta rispondeva che questo amore non era poi così palese. Si sarebbe detto il contrario solo se suo figlio fosse stato legittimato. Non servirebbe a nulla, rispondeva Federico. Carlo V, l'imperatore degli scrupoli, non vuole assolutamente riconoscere Alessandro come successore legittimo dei Gonzaga. Mi sono obbligato con lui per quella sua nipote, è vero, ma il popolo ha una sua voce. Mi sarà contrario se non sposerò la paleologa. Essa fa da leggenda, sola, senza padre e calunniata. Perché volete ingannarmi, signore mio? Disse la Boschetta, accentuando il suo modo vezzoso e impenetrabile. Non mentite. Se voi siete informato, anch'io so tutto. Presto il cappino andrà a Casale con un'ambasciata amichevole per la Marchesa Anna. Operazione diplomatica approvata da mio fratello il cardinale. Lei interruppe e sviò il discorso. Federico, quella francese, quella donna. Non ricordate i momenti terribili quando l'Achillina mi ha tolto dalle mani l'ampollina di veleno? Storia chiusa, disse recisamente Federico. Vostro marito, il principale colpevole, è morto. Ci ha liberati da lui un buon colpo di spada. Ora siete mia, senza divieti. Ci fu silenzio. Probabilmente i due assecondavano un loro moto d'amore. Presto si levò di nuovo la voce della Boschetta. Come potete credere, Federico, che la superba parente del re di Francia vi accolga a braccia aperte e dimentichi le accuse per le quali sono state sciolte le nozze della figlia? Federico rispondeva modulando la voce. Non lo dite anche voi che al mio fascino nessuno resiste? Fate la prova, allora. Lui disse che era pronto a farla subito. La chiamò mia psiche e così continuò con altre parole sussurrate che non arrivavano fuori della grotta. Il signor Rinuccini mi confidò che era un amore piuttosto ferrigno quello della Boschetta, che tentava di irretire sempre più stretto Federico. Ma la sua impressione era questa. Tanto prima egli contrastava fra sé e sé il nome della paleologa e l'aveva accusata di beneficio senza prove, come era noto pubblicamente, quanto ora, ossessionato dalla repugnanza di sposare la brutta Giulia, vedeva in Maria una moglie bella e giovane e signora di mezzo Monferrato. Non gli dissi che aveva ragione, anzi gli feci una lezioncina affabile sulla necessità assoluta per Federico di sposare Giulia d'Aragona secondo l'obbligo di firma. Non avrebbe voluto neanche lui, amico del duca, che ci trovassimo con gli imperiali alle porte di Mantova, vero? No, non lo voleva davvero, convenne il bell'uomo, tanto innamorato di sé da sembrare distaccato. Lo congedai e lo vidi allontanarsi per il giardino col passo vivace che corrispondeva all'eleganza delle membra. Che bel saluto mi rivolse e che sorriso con l'occhio celeste, divergente e luminoso. Ci mancherebbe che fosse intelligente, mormorai tra me e me. Non aveva riportato grandi notizie o segrete cose, ma era stato abbastanza indiscreto da poter rendere certo Alfonso che mi serviva a dovere. Mi trovo in una disposizione d'animo incitosa e insofferente. Non posso comandare nulla, nemmeno quello che vedo delinearsi come una successione chiara d'azioni. Aspetto un mio momento. Ben altro informatore ho avuto nel cappino, l'inviato gonzaghesco a Casale, che mi era devoto in nome della pace di tutti, diceva. Scherzevole, profondamente impegnato nella sua ambasceria, bussò alla mia porta prima di partire per Casale e mi confessò di essere molto inquieto per una novità tanto assurdamente sfrontata da essere quasi comica. Il duca lo mandava nel Monferrato con questa ambasciata per la marchesa Anna d'Alençon. Il mio signore, il duca Federico Gonzaga, ha deciso di annullare l'annullamento del suo matrimonio con Maria Paleologa. Si vuole scordare di tutto e considerare vostra figlia sua unica e vera sposa. Commentava il mio cappino che se la marchesa Anna non lo faceva affogare nel Po sarebbe stato solo per amplissima benevolenza. Neanche la bocca gli avrebbe fatto aprire. Gli augurai buon viaggio e buona fortuna. Questo maneggio mi piaceva moltissimo. Era un trionfo per me e una sconfitta irrevocabile per la Boschetta. Dopo l'indiscrezione del signor Rinuccini mi persuasi che l'egoismo di Federico pesava ormai senza scampo anche sulla Boschetta e avrebbe finito per prevalere. Il cappino tornò dopo 8 giorni e solo a vederlo ilare mi si disegnò davanti agli occhi il viso di Creonte di ritorno da Delfo di fronte a Edipo. Aveva molto da raccontare. Nella stanza, ancora parata al lutto, appena un mese prima era morto il fanciullo Bonifacio, era stato ricevuto da Anna d'Alençon, tutta in nero assoluto. La marchesa, incontrando il nostro ambasciatore, pianse e riprese il discorso della sua gran pena non ancora sopita. La fatalità le aveva reciso il marito e poi il figlio, e ora si preparava a ucciderle il cognato Giovan Giorgio. Prive di uomini del loro sangue, ecco il destino delle ultime paleologhe. Il cappino commosso si era gettato senza pensarci troppo. Parlò in nome di Federico, del suo rammarico per la morte così improvvisa del giovinetto Bonifacio e finì col dirle che il duca di Mantova avrebbe voluto essere ai piedi di lei come ai piedi della sua propria madre. Il signor duca vi ama più di ogni cosa al mondo, per lui siete sempre la signora del suo cuore. Signora del suo cuore, ripeté con tristezza, inginocchiarsi davanti a me, lui che mi ha denunciato pubblicamente come avvelenatrice. Se voleva sciogliere le sue nozze, Federico poteva farlo senza ricorrere ad accuse così mostruose. È stata colpa dei cattivi consiglieri, di una donna forse. Lasciava cadere il cappino. La giovinezza fa di questi errori, ma nel suo cuore la devozione e l'amore per voi sono intatti. Anna pareva illuminarsi per gradi. Amavo tanto Federico e lo avrei capito sempre. Un uomo che ha avuto dalla natura tutti i doni, è vero, voleva sentirsi libero come fanno tanti giovani, ma ferire così il cuore di Maria. Lei ha poco più di 20 anni e pare che le manchi la vita. Il cappino, acceso dall'inaspettato tono del discorso, disse che la vita sarebbe tornata alla giovane principessa. Federico era pentito e farebbe ogni cosa per essere perdonato. Anna rifletteva e quasi si avvertiva il rotare vertiginoso dei suoi affetti e dei suoi pensieri. Il cappino fu licenziato con parole gentili. L'appuntamento era per l'indomani, dopo la messa. Tutta la notte l'oratore mantovano vegliò agitato. credeva di doversi difendere da nuove accuse, anche troppo giustificate dalle antiche, e si accorgeva della fierezza dolce, del segreto trasporto di Anna verso Federico. Lui non la capiva. Verso l'alba giunse a raccomandarsi un'infinita cautela. Era possibile che quella gran dama gli tendesse un tranello? Fu ricevuto nella stessa stanza parata al lutto del giorno avanti. La marchesana non era sola. Con lei lo salutarono ambedue le figlie, la liliale Maria e la smagliante Margherita. Un'inconscia abilità suggerì al cappino, dopo i saluti più devoti, qualche allusione alla gelosia irrefrenabile di Federico. «Gelosia?» domandò Anna stupita. «Si sapeva», rispose il cappino, «che la principessa Maria era stata richiesta da molti e grandi signori, il duca di Milano, il principe d'Orange, fra gli altri. Casale Monferrato calamitava gli ambasciatori di tutta Europa. Come non esserne gelosi?» Le due giovani rimasero mute. La madre disse vagamente che erano cose vere, ma lontane. Allora il cappino, secondo il suo carattere, si gettò a capofitto. «Signora Marchesa, scusatemi se consento a me stesso di osare una domanda. Ammettendo che quell'assurda accusa di veleno non fosse mai stata fatta, quale sarebbe la vostra idea sul duca nostro? Lo scegliereste ancora per marito di vostra figlia?» «Signor cappino», reagiva Anna, «Federico è il marito di Maria. Io mi sono sempre rifiutata di accettare il breve discioglimento venuto dalla Curia di Roma. Giuristi di ogni studio interrogati si sono dichiarati d'accordo con me. Maria è la sposa vera di Federico Gonzaga, duca di Mantova, e in coscienza non potrebbe mai essere di nessun altro. Allora, illustre signora», incalzò il nostro oratore, «vi posso dire che il mio signore è felice di proclamarsi vostro genero. Sono qui per dirvelo da parte sua». Di gran rossore si copriva il viso di Anna quando esclamò: «Volete ingannarmi ancora? In ogni corte si sa che Federico ha sottoscritto un nuovo contratto di nozze con Giulia d'Aragona, nipote dell'imperatore. Che venite a propormi, signor ambasciatore?» Il cappino cambiò le sue armi d'assalto, ma senza ritirarsi. Prese le cose alla lontana. Fece osservare che Anna stessa l'aveva detto. Il contratto di nozze con Maria era valido, e dunque non poteva essere valido il contratto con Giulia d'Aragona. Del resto, il breve papale discioglimento non era mai stato pubblicato. Giaceva ben custodito nella cancelleria mantovana. Il discorso si allungò, sempre variando sullo stesso argomento. Anna precipitava le sue frasi, le ripeteva senza stancarsi, volgendole e rivolgendole. Il cappino batteva sempre sul pentimento l'affetto del suo duca. Le due principesse, in una loro vividezza immobile, li seguivano. E all'improvviso ogni nodo si sciolse. Anna chiamò per nome Maria. Se la prese vicina, le fece un breve sunto di quanto s'era detto, ricordandole quanti l'avevano richiesta, desiderata, principi e duchi, e quante vie si erano aperte al suo futuro. «Esprimete il vostro pensiero, Maria, non abbiate timore». La pallida creatura si colorò di rosa ai pomelli del viso d'alabastro. Con la voce sbiadita dall'emozione disse di aver deciso da tempo, e quella sua decisione valeva adesso e per sempre. «O duchessa di Mantova o monaca», resse la sua frase senza timore, come se avesse pronunciato un assioma, e abbassò le palpebre appesantite dal suo coraggio stesso. E raccontava il cappino come quello spettacolo fosse fiero e inusitato. Le tre donne, vestite di nero fino al mento, nella sala parata al lutto, si muovevano vaganti sul fondo nero, e solo le mani e i visi appena rosati tradivano l'aspirazione ad una felicità inarrivabile, all'improvviso vicinissima.